Newsline Sera.
Le 18.44, una buona serata Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline serale con i fatti del giorno, le notizie più importanti, le interviste in diretta, gli approfondimenti, naturalmente la politica in apertura perché si avvicinano sempre di più le urne per il voto alle elezioni regionali, tre i candidati in campo, come sapete, e questi sono gli ultimi giorni prima del voto del 12-13 ottobre. Eugenio Giani chiuderà la campagna elettorale al Teatro Cartiere Carrà giovedì sera, venerdì sarà la volta di Santo Tomasi in San Lorenzo, Antonella Bundo invece sarà a Campi Bisenzio, sempre venerdì. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Ultime battute per una campagna elettorale fiacca e breve per le elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi in Toscana. Si vota per scegliere il presidente e il consiglio regionale dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Eventuale ballottaggio se nessun candidato dovesse raggiungere il 40% due settimane dopo. Eventualità molto difficile in questi giorni, oltre ai tanti incontri dei candidati, la campagna è stata fatta dai sondaggi. A proposito di candidati, il presidente uscente del PD, Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e sindaco uscente di Pistoia, Alessandro Tommasi, candidato del centrodestra, e Antonella Bundu, toscana rossa, sostenuta da Rifondazione Potere al Popolo è Possibile. Giani chiuderà la campagna elettorale al Teatro Cartiere Carrara giovedì alle 21 con Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Alessandro Tomasi sarà invece venerdì alle 18 in San Lorenzo, sempre a Firenze. Con lui sono attesi tutti i leader del centrodestra, da Lupi a Salvini, da Tajani fino alla presidente del Consiglio Meloni. Infine Antonella Bundu sarà sempre venerdì in serata al Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio. Ed ultime battute anche polemiche. Gianni parla di sfilata elettorale, dice che avrebbe gradito vedere i ministri del governo in Toscana per parlare dei problemi della regione. Il centrodestra, forte della recente vittoria in Calabria, rimette in discussione tutti i progetti del governo regionale uscente, dall'aeroporto al rigassificatore di Piombino. Antonella Bundu parla di emergenza abitativa, smarcandosi dalle schermaglie tra centrodestra e centrosinistra, e sceglie di concludere la campagna elettorale nel comune della ex GKN.
Allora, questo per quanto riguarda gli ultimi appuntamenti, 342-8104-111, per quanto riguarda invece il numero WhatsApp con cui potete commentare, mandare messaggi, notizie sul traffico, naturalmente essendo il drive time, per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali, vi abbiamo detto, oggi intanto naturalmente ci sono le schermaglie, le ultime schermaglie della campagna elettorale, Gianni è intervenuto su vari temi, ad esempio il tema del rigassificatore, ha detto firmai l'autorizzazione come commissario per 3 anni per il rigassificatore di Piombino, ci sono però altre 14 regioni italiane che si affacciano sul mare, è bene che svolgano la loro parte come abbiamo fatto noi con responsabilità, ha detto Gianni, che poi invitato a Sky faccia a faccia dedicato alle regionali dalla TV satellitare, ha avuto un botta e risposta sul tema della sanità con il competitor Alessandro Tomasi del centrodestra. La nostra sanità ha un buco strutturale di 200 milioni, ha accusato Tomasi, secondo cui in 8 miliardi e 100 milioni di budget della sanità toscana ci sono tanti sprechi che vanno tagliati urgentemente, non per ridurre risorse ma per trasformarli finalmente in servizi veri. Per Gianni invece ciò di cui parla Tomasi per lui sono buchi, per noi sono investimenti per sopperire alla carenza di risorse che arrivano a livello nazionale, ci abbiamo messo, ha detto Gianni, l'anno scorso 500 milioni di tasca nostra, e per questo e poi si diventa una sanità di eccellenza rispetto alle altre regioni. Tomasi è dovuto intervenire anche sulla polemica di nuovo oggi che ha riguardato il generale Vannacci, il post cosiddetto sessista a partire dalla toponomastica fiorentina, quindi la nota piazza dell'Oltrarno, piazza della Passera, sulle frati sessiste sui social, il vice segretario della Lega Roberto Vannacci, rispondo da marito e da uomo, le condanno ma rispondo anche in un altro modo, sono un uomo libero, non mi faccio condizionare, sono il garante della coalizione e quando qualcuno anche del mio governo che appoggia la mia coalizione sbaglia, io lo dico. Peraltro Vannacci oggi ha cercato di riparare al danno o no, nello stile vannacciano, ha dato una scusa che è anche difficile da credere, insomma è surreale sostanzialmente. Per sintetizzare, ha detto che lui parlava di caccia, si riferiva alla caccia e essenzialmente dopo così la discussione che aveva avuto proprio in una sagra di caccia con la consigliera Alessandra Nardini. Che facciamo? Gli crediamo o no a Vannacci? Lo chiedo anche a voi. 342-8104-111 è una frase sessista o si riferiva agli uccelli? Insomma, era una frase ornitologica, diciamo. 342-8104-111, uno dei temi meno trattati in questa campagna regionale, va detto, è quello della casa, che invece è un tema urgente di cui ci occupiamo tantissimo, soprattutto nei contesti, diciamo, di città di maggiori dimensioni o di quelle turistiche, per una serie di fattori legati anche al turismo, ma non solo. Come sappiamo, la questione casa è una questione centrale, ma se ne è parlato abbastanza poco oggettivamente nella campagna elettorale. Se ne è parlato invece oggi in un incontro alla sede della CGIL Fiorentina in Borgo dei Greci. Pensate, nel 2024 a Firenze sono stati emessi 627 provvedimenti di sfratto, con 2340 richieste di esecuzione e 454 quelli che sono stati effettivamente eseguiti. Oltre il 70% dei provvedimenti è per morosità incolpevole. Cosa significa? Cioè, una persona che non ce la fa più a pagare l'affitto per una serie di motivi che sono indipendenti dalla sua volontà, la perdita del lavoro, un lavoro che diventa povero, insomma tutte queste eventualità che, ahi noi, sono sempre più frequenti, no? Dobbiamo riportare la casa al centro dell'agenda politica, fare in modo che il diritto alla casa sia effettivamente un diritto esigibile. Questo è l'appello che è stato presentato in CGIL da parte dell'Alleanza per l'Abitare di Firenze, un fronte che raccoglie circa 25 sigle tra sindacati, associazioni, cooperative e realtà del terzo settore. Per questo, alla vigilia delle elezioni regionali, è stato presentato un decalogo di proposte per i candidati sia al Consiglio che alla Presidenza della Toscana. Giancarla Casini è della Camera del Lavoro di Firenze.
Chiediamo che la casa debba essere una priorità nel loro mandato. Prima questione che chiediamo è che il pubblico debba svolgere un ruolo di difesa della casa, e quindi anche laddove c'è bisogno dell'intervento privato venga garantito però la diciamo cosa pubblica, che dopo anni, anche laddove ci sono fondazioni, laddove ci sono agenti immobiliari, qualcosa rimanga di pubblico e di tenuta per tutto il sistema, perché purtroppo negli anni l'abbiamo visto, ormai siamo passati da un privato che si sta mangiando la cosa più importante, cioè il bene di tutti, quindi l'accesso alla casa non c'è più.
Questi due anni di attività, ecco, che fotografia abbiamo oggi di deterioramento ulteriore?
Abbiamo una fotografia di deterioramento, ce lo dicono anche i nostri dati CAF. Purtroppo la grande parte delle persone che si rivolgono ai nostri patronali, CGIL e CISL, sono in una fascia dai 16.500 ai 25.000 euro. Vi potete immaginare che non c'è possibilità di un affitto, non c'è possibilità del diritto all'abitare.
I nostri ascoltatori sono sempre molto arguti, diciamo così, sul tema Vannacci, Piazza della Passera, ornitologia. È arrivato un messaggio da parte di Mitch che dice testualmente: più che parlare di caccia, Vannacci dovrebbe essere cacciato. Quindi, cioè, è un tema, come dire, c'è davvero della discreta arguzia in questa frase. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Rimaniamo in tema di elezioni regionali, perché naturalmente il voto in Toscana arriva dopo quello che è accaduto nelle Marche e quello che è accaduto poi in Calabria soprattutto. E oggi il presidente della giunta regionale Eugenio Giani ha detto: dopo le sconfitte del centrosinistra in Marche e Calabria, in Toscana da 2-0 dobbiamo fare 2-1, altrimenti è un casino, ha detto lo stesso Giani. italiani, quindi un'assunzione diciamo di responsabilità anche rispetto alla vicenda nazionale. E Gianni peraltro ha sottolineato che credo che un successo in Toscana, ha detto il governatore, andrà a lanciare un messaggio chiaro pure a livello nazionale, ossia che il centrosinistra non è bravo soltanto a fare opposizione, ma può essere una forza di governo molto migliore del centrodestra. Il tema della politica lo ritroviamo dopo un break, perché andiamo a parlare con il collega di Repubblica Ernesto Ferrara, quindi torniamo sul tema delle regionali tra poco.
Fabbriche Europa, mercoledì al Museo Sant'Orsola le performance di Blanca Loverde, Lupa Maimone, Poliana Lima, Teodora Grano. Giovedì a Park video installazione di Jenny Petrotta e al Teatro Florida azioni fuori posto con Rimaie sullo scioglimento dei ghiacciai. Venerdì al Teatro del Maggio nuovo balletto di Toscana in Sisifo Felice di Philippe Kratz e Pablo Girolami. Otto danzatori in un viaggio fisico e visionario nel quale il corpo diventa paesaggio, gesto esistenza. Info fabbricheuropa.net. Prevendite Ticket One.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Samuele Michelagnoli.
Ci conosciamo. Sono Andrea Vannucci. In questa città ho fatto l'assessore allo sport, al sociale, alla casa, alle tradizioni popolari. Mi ricandido per il consiglio regionale per proseguire le battaglie di questi anni e raggiungere insieme nuovi traguardi, come le leggi innovative approvate, tra cui lo psicologo di base, la guardia medica pediatrica, il fine vita medicalmente assistito e il salario minimo. Misure come nidi e libri gratis. Per una Toscana attenta ai bisogni delle persone e capace di guardare al futuro, il 12 e 13 ottobre scegli Firenze, fai una X accanto al mio nome. Andrea Vannucci, numero 2 della lista del PD.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Oh, ma insomma, tra poco c'è da votare per la regione.
No, guarda, non me lo dire, anche stavolta toccherà votare in meno peggio.
Ma hanno detto è candidato Lorenzo Falchi.
I Falchi? Il sindaco di Sesto?
Sì, i suoi stessi sono contenti, dice che le promesse le ha mantenute.
Sì, ora stai a vedere che mi tocca votare un politico che mantiene le promesse. Sono mia abituata.
Magari stavolta un toccaturassi in naso.
Però, quasi quasi.
Il 12 e 13 ottobre alle elezioni vota Alleanza Verdi e Sinistra e fai una X su Lorenzo Falchi. Puoi farla a Firenze e nei comuni della Piana.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Jacopo Madao.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e rallentamenti tra Calenzano e il Viglio per la variante di Valico. sulla A11 per viabilità esterna che non riceve, code tra Firenze Nord e Firenze Veretola in direzione Firenze, code a tratti in direzione Pisa per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest, sulla PPV in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna. Per traffico intenso ci sono code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze, via dei Pepi, chiusa per la riparazione necessaria ad una perdita di gas. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una vita selvaggia, ci dicono i Talking Heads. Quanto sono selvagge queste lezioni? Ciao Ernesto Ferrara Repubblica.
Ciao Domenico e ciao a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Poco selvagge, mi sa.
In realtà poco, sì, poco, in effetti. Cioè, più. Non siamo sul Dark Side of the Moon, siamo su quello esposto in luce, sono abbastanza noiosetto, diciamo.
Allora, Gianni ha detto è un test nazionale, cioè l'aveva già detto, però dopo ha detto dopo il 2-0 del centrodestra dobbiamo segnare il 2-1, altrimenti è un bel problema.
Sì, devo dire, lo dice con abbastanza consapevole del fatto che la difesa avversaria è abbastanza sguarnita, ecco. Nel senso che, insomma, per storia e anche per capacità di mobilitazione il centro-sinistra è in netto vantaggio, lo hanno detto tutti i sondaggi. Rimane questo grosso tema del centro della Toscana per la destra, cioè di Firenze soprattutto, cioè su questa città che non sembrano avere una capacità di penetrazione tale poi da portarli ad essere competitivi per le regionali, lo hanno dimostrato su Palazzo Vecchio l'anno scorso e l'impressione è che anche quest'anno sulle regionali possano faticare in città, però poi pronti a ricredere.
Chiaro, ma secondo te un problema di classe dirigente, è un problema di mancanza di strategia, è un problema che forse anche a Roma il fatto che ci sia un'oasi rossa in Italia possa anche far comodo?
Qui andiamo sull'eterno motivo del perché Berlusconi propose di toscanizzare l'Italia, ecco, quindi diciamo c'è un motivo storico di adesione ideale, c'è anche una capacità organizzativa che è dettata anche dalla storia, ma anche come dire, ad amministrare ed esercitare il potere si impara, no? Il PD, ma nel male anche, non solo nel bene, ma in questi anni, in questi decenni, lunghi decenni in Toscana ha potuto organizzarsi e quindi è in grado di mettere in campo un'organizzazione che quegli altri ancora si sognano. Poi intendiamoci, questa volta stanno facendo molto pesare il governo, i ministri stanno arrivando in Toscana a frotte, c'è Salvini in questo momento a Livorno,
sì,
che
sì,
è contestatissimo,
sì.
Ci sono ministri ogni giorno, arrivano Salvini, Meloni e Tajani in una piazza del centro storico di Firenze per dire che la città deve rinascere, che la Toscana può svoltare, insomma ci stanno provando.
Ecco, però, da questo punto di vista, no, si dice quando ci mettono la faccia una qualche speranza c'è, perché altrimenti starebbero alla larga.
Ma diciamo che non potevano non metterci la faccia, ecco, questo diciamo l'anno scorso per esempio sulle comunali non ce l'hanno messa granché, perché
sì,
per mille ragioni, forse perché quella era veramente una missione impossibile, per quanto il ballottaggio, insomma, cioè, ci fu comunque il ballottaggio. E sulle regionali, avendo la Meloni chiuso praticamente quasi tutte le campagne elettorali, ora non farlo giusto in Toscana sarebbe stato proprio un segno di diserzione, insomma. Quindi però l'impegno, ripeto, stanno facendo molto pesare il governo, cioè il fatto di essere al governo, l'azione dei ministri, la presenza dei ministri, sulla reale capacità di decidere faccio molta più fatica. Del resto anche negli ultimi confronti Gianni ha comunque, con tutti i suoi difetti, dimostrato di potersi raccontare come l'uomo che sta amministrando la Toscana, anche con i suoi difetti, anche con la sanità che comunque ha tutti i suoi guai, anche con le infrastrutture che vanno comunque tutte fatte. A Tomasi, che pure è un profilo di una destra non aggressiva, non vannacciano, lui stesso sta litigando più volte in queste settimane con Vannacci, però Gianni si contrappone come un uomo che sta facendo, e Tomasi quello che come dire, alza il ciglio e dice no, questo non va bene, ma poi nel momento della proposta appare più debole.
Un'ultima domanda per una proiezione sul livello nazionale, partendo appunto dalla considerazione di Gianni, e visto come sono andate le Marche ed in Calabria soprattutto, alla fine di questa tornata regionale secondo te la linea schleiniana sarà più forte o più debole?
Ma è un po' presto per dirlo, però probabilmente lo status quo verrà salvaguardato, perché poi in fondo anche i numeri, se si guarda l'ultimo anno, saremo più o meno lì, cioè le regioni che erano di un segno non hanno cambiato segno, l'unica regione che ha cambiato segno è stata l'Umbria, che è tornata però al centro-sinistra, e insomma nulla. Del resto immaginarsi che il PD potesse vincere nelle Marche era un'illusione più mediatica che reale, perché comunque sia, cioè, i governatori uscenti in questi anni hanno accumulato, soprattutto quelli che hanno gestito il Covid, hanno accumulato una visibilità incredibile, una popolarità che non è dell'umano, quindi batterli era molto complicato. La Calabria è una regione dove il centro-sinistra è in difficoltà da anni, e tutti gli osservatori si aspettano che Toscana, Campania e Puglia tributino un successo al centro-sinistra.
Vedremo, grazie.
Se non succedesse quello, sì, sarebbe un pandemonio per il campo largo.
È anche vero, appunto, che magari la Schlein, ora la realtà è quella che hai detto, quindi no, dalla realtà non si prescinde mai, no? Al di là dei desiderata, però evidentemente forse l'effetto, no, schleiniano, non, almeno in termini di regioni, non si vede, ecco, mettiamola così. Ma forse...
No, non si vede, rimarrà più o meno, diciamo, come la segreteria non credo che verrà disarcionata da queste regionali, né la segretaria del PD potrà dire bene, ho slainizzato le regioni, il governo, no, perché poi in fondo nella Toscana, nella Campania, nella Toscana, nella Puglia saranno slainizzati, esatto, perché sono due candidati di riformisti, anche se sicuramente peseranno in giunta gli schleiniani. Forse un po' di più la Campania, in fondo lì.
E forse sarà la Campania a dirci qualcosa di più.
Un po' di più la Campania.
Grazie Renzo Ferrara, buon lavoro a te, buona serata. Ciao.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Livorno, sì, giustamente ci ricordava Ernesto Ferrara di Repubblica che a Livorno ci sono ben due ministri, Salvini e Giorgetti della Lega, che sono un appuntamento elettorale. La Lega ha eletto capitale della Toscana Livorno, eravamo sabato appunto al convegno sulla remigration, anche oggi presidio di protesta ben più nutrito dell'altro, perché poi sabato c'era anche la manifestazione a Roma. Ma altrettanto, diremo così, vivace, ecco, ci sono state molti cori, ci raccontano le cronache, Salvini ha fatto queste solide battute, però per il momento la situazione, diciamo, sotto i profili dell'ordine pubblico, almeno per quello che ci risulta, è tranquilla. Se avete le notizie diverse, 342-8104-111. Cambiamo argomento, era previsto il suo arrivo in rada a Livorno nei giorni scorsi, ma la ZIM Iberia, la nave contenitore della compagnia israeliana ZIM, a oggi non ha ancora raggiunto la costa. Secondo quanto si apprende, si trova attualmente ferma in una zona di mare a sud dell'isola di Gorgona, 21 miglia al largo dello scalo livornese, in attesa di istruzioni, ed è la seconda nave della compagnia israeliana in una settimana dopo il caso della ZIM Virginia, che 5 giorni fa, dopo alcune ore di ritardo, ha poi attraccato in Darsena Toscana, ma non è stata scaricata per lo sciopero dei lavoratori portuali ed è quindi ripartita per Barcellona. La prefettura di Livorno in queste ore, come confermato stamattina dal prefetto Dionisi, sta lavorando per cercare di sbloccare la situazione. Intanto a Firenze continua l'occupazione in corso presso la sede universitaria di Via Laura, iniziata la notte tra il 1 e 2 ottobre, sta coinvolgendo centinaia di studenti universitari delle scuole superiori scesi in piazza per protestare contro il blocco della Global Sumud Flottiglia da parte dell'esercito israeliano per solidarietà con la popolazione gazawa e palestinese. L'incontro con la rettrice Unifi Alessandra Petrucci ha portato ad un nulla di fatto, come ci ha raccontato Neri dell'occupazione di Via Laura.
Su questa linea paternalistica è il fatto, diciamo, la richiesta di smobilitare per avere un dialogo. La cosa che c'è più stata ripetuta è i dialoghi e le trattative si fanno a bocce ferme, come hanno detto loro, quindi quando non c'è niente sul piano della contrattazione, cosa che tra l'altro dimostra proprio una non recessione di una linea dal punto di vista politico studentesco che è portata avanti in maniera per l'appunto comunque estremamente rappresentata. Inoltre in questa situazione qua per l'appunto c'è un tentativo di svalutare il sistema dell'occupazione, le nostre rivendicazioni come un atto puerile e giovanile un po' sconsiderato che va contro a quel concetto di istituzione a lei tanto caro e quel concetto di diritto a lei tanto caro. Tant'è che è arrivato a dire in quella situazione alla nostra affermazione di illecità degli accordi presi con università di un'entità accusata internazionalmente di genocidio e in quanto università per l'appunto israeliane estremamente integrate nel sistema bellico partecipi di questo, e nel momento in cui noi abbiamo fatto presente questo lei ci ha risposto che se troviamo che il nostro ateneo nell'illecità di cambiare ateneo. Cioè un discorso che fatto a dei rappresentanti della popolazione studentesca, io non so se la sua richiesta è di svuotare l'Università di Firenze, proprio non pone in nessun modo sul piano del dialogo un discorso che invece sarebbe risolvibile e che è stato portato avanti da tantissimi italiani che si sentono di non poter più essere complici.
E a proposito dell'occupazione di Via Laura, c'è una polemica che riguarda un dibattito che è stato organizzato proprio nel plesso di Via Laura, sulla resistenza palestinese in occasione dell'anniversario del 7 ottobre, no? Che da parte israeliana viene ricordato per il massacro perpetrato da Hamas nei confronti dei cittadini israeliani ma anche arabi drusi. La denuncia viene da Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, che ha contestato l'iniziativa intitolata Dal fiume al mare, dibattito su liberazione palestinese, sionismo e prospettive di lotta in Occidente in programma nel pomeriggio. A parte la schifezza di organizzare, dice Carrai, una manifestazione che inneggia la distruzione di Israele in questo giorno, ma verrebbe in qualsiasi altro giorno, forse è il caso di abolire la farsa della giornata della memoria, perché qui di memoria non esiste più nessuno, ha detto Carrai. Chi pensa che la resistenza di un popolo sia un massacro compiuto da un'associazione terroristica ha seri problemi. La pace parte dalla pace interiore, non dall'odio, vale per chiunque. E dopo un po' a Carrai ha fatto eco la rettrice dell'Università dell'Ateneo Fiorentino, Alessandra Petrucci, che ha detto: nessuna causa politica ideale può mai giustificare l'odio, la negazione della dignità umana, l'incentivamento alla violenza. L'Ateneo prende atto con preoccupazione delle attività in corso di svolgimento presso gli spazi di Via Laura attualmente occupati, la cui impostazione tematica appare in contrasto con i principi fondamentali di rispetto, legalità e convivenza civile che ispirano la vita universitaria. La rete degli insegnanti per la pace, il forum per la pace della Valdelsa, promuovono invece hanno promosso un evento che oggi alle 18 a Colle Valdelsa dal titolo Quando i palestinesi hanno votato. Molto interessante, perché è un evento di riflessione sulle uniche elezioni legislative palestinesi che sono tenute, pensate, a gennaio 2006. Al centro dell'incontro la testimonianza di un osservatore internazionale ONU che ha operato nel distretto elettorale di Betlemme, ovvero Fabio Lattanzio. Sentiamolo.
Negli ultimi vent'anni quello è stato un appuntamento storico importante e fondamentale sulla pacificazione del Medio Oriente. Quello è stato l'appuntamento in cui un popolo si è esercitato in un diritto di voto, forse nelle modalità, nei tempi e nel rispetto di questo stesso diritto come mai era avvenuto prima, molto probabilmente come mai era avvenuto prima anche sul Medio Oriente, anche negli stessi rapporti con lo Stato di Israele. Le operazioni di voto nessuno ha mai messo in discussione tra gli osservatori e tra i vari paesi come sono avvenute le operazioni di voto. Secondo me dimostra che quel popolo era pronto alla costruzione di uno Stato. Quel popolo ha votato per un'autorità, un consiglio di giustizia all'interno di un'autorità, l'autorità appunto palestinese, che non è uno Stato, che gode di un beneficio di riconoscimento diplomatico. Tecnicamente quel Parlamento veniva riconosciuto nel diritto internazionale come un Parlamento esiliato. A quell'appuntamento la riflessione che noi dobbiamo fare è come siamo arrivati in Occidente, come siamo arrivati in Italia, come siamo arrivati in Europa.
È seguita oggi nei confronti di un quindicenne la misura cautelare di collocamento in comunità a seguito di accertamenti che hanno portato la procura per i minori di Firenze a indagare il ragazzo per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per porto d'armi, oggetti atti ad offendere. Dalle indagini condotte da Digos di Firenze e Carabinieri Montepulciano sarebbe emersa una forte attrazione per la tematica jihadista da parte del quindicenne residente con la famiglia nel senese. La sicurezza a Firenze sarà attivo dalle 8 alle 24 con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, 7 pattuglie impiegate in contemporanea. Questo è il nuovo piano della questura per la stazione di Santa Maria Novella a Firenze per garantire sicurezza al servizio di Sandra Salvato.
La stazione ferroviaria di Santa Maria Novella presidiata come mai fino ad oggi. 2 poliziotti, 2 carabinieri, 2 agenti della municipale con relative unità cinofile e una guardia di finanza. Tutti dislocati tra le scale su via Lamanni, in largo a Linari e lato Santa Maria Novella e sopra il parcheggio sotterraneo. È il nuovo servizio di pattugliamento che si aggiungerà in modo fisso a militari e polfer per garantire la vivibilità di un luogo rimasto ostaggio di microcriminalità e degrado. Le richieste della pubblica amministrazione al COSPE si sono tradotte nella massima operatività possibile per una città come Firenze, che lamenta da tempo una carenza cronica di organico delle forze dell'ordine. Continuiamo a chiedere che arrivino più agenti e che ci sia un'attenzione particolare sulla nostra città, che non è da 370.000 abitanti, perché ha un indotto di più di 1 milione di abitanti al giorno, ha detto la sindaca Sara Funaro di ritorno dal sopralluogo insieme con l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, che ribadisce: la nostra stazione è un punto di accesso della città e deve essere più sicura e decorosa possibile. Un tema, quello della sicurezza, che sta accendendo anche il dibattito su più ampia scala tra i candidati alla presidenza della regione negli ultimi botta e risposta prima del voto.
Allora, questo è il tema per l'appunto della sicurezza alla stazione ferroviaria di Firenze. Buonasera a Alessandra Rocca, segretaria SILP Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Come valutate voi questo piano? Funzionerà, non funzionerà? C'è problemi alla fascia notturna?
Ma tenga presente che le poste di polizia sono attive 24 ore su 24, quindi il piano sicuramente è positivo nell'ambito in cui le forze di polizia possono presidiare il territorio. La problematica grossa che stiamo affrontando in questo periodo è la mancanza di risorse. La mancanza di risorse, mancanza di investimenti, quindi quello che lamentiamo noi, che giornalmente contrastiamo nella prevenzione generale, quello che è il contrasto alla microcriminalità, è la mancanza di agenti sul territorio. Quindi chiediamo fortemente al governo l'investimento di risorse economiche, di investire su chi professionalmente lavora per combattere la criminalità, la microcriminalità, per combattere il degrado sul territorio. Questo fondamentalmente chiediamo noi al governo, alle istituzioni, al Ministero dell'Interno, che ci sia una valida, una forte presenza di poliziotti, ma poliziotti formati, quindi polizia di Stato, le forze di polizia che devono intervenire qualora ce ne fosse la necessità. La stazione di Firenze, come tutte le stazioni dell'Italia, sono punti nevralgici, quindi sicuramente necessitano di presidio. Noi quello che chiediamo è una sicurezza di rete, non l'abbandonata soltanto alle poste di polizia, ma anche altre istituzioni che sono collaterali, e quindi parliamo di istituzioni che fanno cultura, quindi scuole, di istituzioni che collaborano con la Polizia di Stato e quindi con enti e associazioni che possono supportare quanto poi diciamo è demandato
alle forze di polizia. Chiaro, esatto. Allora se non sbaglio a capire, chiedendo più agenti, lei mi sta dicendo tra le righe che poi, cioè, facendo certi servizi si rischia di scoprire altre parti?
Ma stiamo vivendo una situazione proprio a livello nazionale di una carenza di organico, ma questa noi come organizzazione sindacale è un monito che facciamo da diverso tempo, e in questo momento storico viviamo un forte disagio perché siamo sempre chiamati a fronteggiare situazioni di ordine e sicurezza pubblica, chiaramente con uomini e donne della Polizia di Stato, io parlo chiaramente per quanto riguarda il mio settore, chiamati al sacrificio più totale, a orari, a turnover, calcolando che l'età avanza in maniera importante, anche se nell'ultimo periodo ci sono stati degli ingressi con persone, colleghi, giovani agenti che stanno, diciamo, in qualche maniera iniziando a supportare il turnover. Questo non significa che la città sarà sguarnita sicuramente da altri presidi, perché come le dicevo in premessa, noi comunque siamo sempre sul territorio H24, quindi qualora il cittadino dovesse aver bisogno in un'altra zona di Firenze che non sia la stazione ma sia viale Europa o via di Novoli o via Baracca, sicuramente la Polizia di Stato sarà
chiaro. In conclusione, ringraziandola per la disponibilità, perché sappiamo che peraltro insomma aveva problemi di turno, no? Quanti uomini servirebbero? Uomini, donne, guarda, insomma, agenti.
Io non la faccio una questione di uomini, questo lascio a chi poi è demandato a quantificare. Tenga presente che Firenze è una città che vanta il primato di essere la prima città al mondo visitata, quindi non parliamo soltanto di abitanti ma di turisti che visitano la città, quindi è un, lo ripeto, un computo che mando a chi gestisce poi altri settori.
Grazie Alessandra Rocca, Silp Firenze, buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e Donne in Nero di Prato organizzano Davanti agli Occhi di Tutti, giovedì 9 ottobre al Centro Pecci. Alle 18.30 aggiornamenti, dialoghi e immagini sui drammatici avvenimenti in Palestina. Alle 20 buffet palestinese, contributo minimo 10 euro. Alle 21 proiezione di From Ground Zero, progetto che raccoglie 22 cortometraggi di registi Gazawi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info centropecci.it.
Su Controradio un'intervista esclusiva a David Quammen, saggista e divulgatore scientifico statunitense, con il suo bestseller Spillover predisse il Covid alcuni anni prima che accadesse. Sempre mercoledì alle 17.30 sarà alla Biblioteca delle Oblate per presentare il suo ultimo libro L'Evoluzionista Riluttante, il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria dell'evoluzione, per la rassegna a leggere per non dimenticare.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE+, 2021-2027.
Sono un babbo fiorentino, un avvocato e cittadino che ama profondamente la sua città. Da oltre 20 anni sono attivo nel terzo settore. Sono capogruppo per il Movimento 5 Stelle con circa 600 atti presentati in consiglio comunale. Un'esperienza che mi ha fatto crescere e che oggi mi spinge ad affrontare una nuova sfida: portare questo impegno anche in Regione Toscana con la stessa passione e concretezza. Il 12 e 13 ottobre vota Movimento 5 Stelle e fai la X su Lorenzo Masi. Buon voto a tutti. Messaggio elettorale a pagamento, soggetto committente Lorenzo Masi.
Contro Radio.
I remember you.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la dedichiamo agli incidenti e morti sul lavoro, che è una triste storia italiana alla quale non riusciamo a porre rimedio. Pensate che da gennaio fino a agosto del 2025 le vittime in Italia sono 681, soprattutto l'epicentro di questi dati drammatici sono i cantieri edili. Buonasera, grazie di essere con noi, a Federico Maritan, che è direttore tecnico di VV, Osservatorio di Sicurezza Ambiente, che ha trattato questi dati. Buonasera, direttore.
Buonasera, buonasera a voi.
681, è uno stilicidio, no? Poi perdiamo i conti giorno dopo giorno, ma è davvero una situazione che ci porterà ancora quest'anno in proiezione sui 900 o 1000 morti l'anno, che è una cosa assurda.
Sì, purtroppo sono numeri che si ripetono più o meno uguali negli ultimi anni, a dimostrazione che non riusciamo a incidere su questo fenomeno, soprattutto sugli infortuni mortali, e evidentemente non stiamo facendo sufficientemente per cercare di ridurre questi eventi e non riusciamo a incidere sulle cause sostanzialmente che li determinano.
188 sono i morti in itinere, 493 quelli in occasione di lavoro. Lombardia, Veneto, Campania, Sicilia, regioni maggior numero di vittime totali. I settori più colpiti: costruzioni, manifattura, trasporti, magazzinaggio, commercio. Lei dice non abbiamo trovato il bandolo della matassa, no? Però gli esperti continuano a sottolineare che le leggi ci sono. Allora cosa mancano? I controlli, la cultura?
Allora, è verissimo che ci sono le leggi ed è altrettanto vero che ci sono anche aziende che lavorano molto bene e che hanno ridotto in modo veramente significativo gli infortuni. Quindi noi ovviamente quando ci concentriamo su questi numeri ci concentriamo su quegli eventi che vengono determinati, si determinano soprattutto in contesti o in aziende in cui evidentemente c'è una minore attenzione. Lei prima citava il settore delle costruzioni, che è un ambiente di lavoro pericoloso in sé, dove è molto più difficile fare sicurezza e dove spesso ci sono anche aziende e lavoratori meno attenti per varie ragioni naturalmente alla prevenzione degli infortuni. Quindi questo è un po' il tema. Non è vero che tutti fanno male, purtroppo, però ci sono delle situazioni, come dicevo prima, che si ripetono più o meno uguali e danno quei numeri, il risultato, quei numeri che lei prima richiamava.
Quindi c'è anche un tema di cultura. Quanto incide anche la precarietà, no? Il senso di dover andare oltre il limite, perché poi il rischio è quello di perdere il lavoro.
Ma allora guardi, restando nell'ambito delle costruzioni, io ricordo sempre che tra quei morti che lei prima citava ci sono anche i datori di lavoro. Come sappiamo tutti, soprattutto nell'ambito dei cantieri, spesso le imprese sono molto piccole e spesso al lavoro c'è anche il datore di lavoro e spesso anche lui è soggetto a infortuni e talvolta anche mortali. Quindi quello che lei diceva è assolutamente corretto, cioè c'è anche un tema proprio di cercare di superare il limite per poter portare a termine il lavoro, poterlo portare a termine in tempi rapidi e riuscire a farlo magari con i mezzi in quel momento disponibili, che non sono talvolta quelli adeguati, e questi sono purtroppo i risultati.
Un ultimo accenno sulla questione dei lavoratori stranieri, che un po' rientra anche in quello che dicevamo e un po' rientra anche nel fatto forse anche di difficoltà linguistiche, di comprensione di quali sono i regolamenti e i comportamenti da tenere, per il rischio mortale è ancora più che doppio per i lavoratori stranieri.
Sì, qui ci sono sicuramente da considerare questi elementi che lei ricordava, ma anche un altro aspetto significativo e che influenza il dato. Spesso gli stranieri fanno i lavori a maggior rischio e più pericolosi, quindi mettendo insieme le due cose vediamo quel dato che lei appunto citava, che portato in termini di indice infortunistico, cioè di infortuni su milione di lavoratori, quindi pesandolo effettivamente sulla quantità di lavoratori italiani e stranieri, si vede che gli stranieri hanno sostanzialmente un rischio triplo di morte rispetto agli italiani.
Dottor Maritan, grazie di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata anche a voi.
difficile riprendere la parola, no? Dopo situazioni del genere, che però le riflessioni da fare sono tante. Noi ovviamente facciamo quello che riteniamo utile, darvi gli elementi di valutazione, fare le domande. Beh, ovviamente poi voi vi fate la vostra idea su questo come su tutto quello che vi raccontiamo nel corso dei nostri appuntamenti di informazione. Per quanto riguarda la Newsline serale, come di consueto la conclusione affidata alle previsioni del tempo per la giornata di domani: sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, venti variabili, mari calmi o poco mossi e temperature in ulteriore lieve aumento. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata da Domenico Guarino, ciao ciao.